Oggi finiamo il libro di Prima Timoteo. Se avete le vostre Bibbie, potete aprirle in quest'ultima sezione che ci manca. E poi da settimana prossima iniziamo un altro libro. Che libro sarà? Dai, ve lo diciamo. Filippesi, bel libro che ci darà tanta, tanta bella informazione. Vorrei leggere Prima Timoteo 6, del 17 fino al 21. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo. Di far del bene, arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi. Amen. Bene, qual è il soggetto principale di questi ultimi versetti che vogliamo tracciare? E questa esortazione ai ricchi. E quello che vedremo sono questa serie di istruzioni riguardo i pericoli dell'avarizia, pericoli del troppo attaccamento al denaro. Ma prima di vedere insieme il testo, vorrei parlarvi di un uomo che si chiamava Andrew Carnegie. C'è un famoso edificio a New York che ha il suo nome, Carnegie Hall. Questo Carnegie è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, producendo e lavorando l'acciaio. Divenne la sua impresa una delle imprese commerciali più produttive al mondo. Lui ha raggiunto il successo con solo 33 anni e a questa età lui ha fatto una valutazione del proprio cuore e ha scritto questo tipo di memorandum, nota per se stesso. Scrive questo: l'uomo deve avere un idolo e l'accumulo di ricchezze è una delle peggiori specie di idolatria. Non esiste un idolo più degradante che l'adorazione del denaro. Poi, parlando un po' più al personale, dato che qualunque cosa io intraprenda mi trovo a inseguirlo in modo eccessivo, devo stare attento a scegliere la vita che mi porterà ad avere il carattere più alto. Se continuo molto più a lungo, a vivere sopraffatto dalle preoccupazioni degli affari e con la preoccupazione di semplicemente fare più soldi nel più breve tempo possibile, senza dubbio mi farà diventare una persona cattiva. Perciò mi dimetterò dall'attività a 35 anni, ma durante i 2 anni successivi desidero dedicare i pomeriggi a garantire l'istruzione e leggere sistematicamente. Buon proposito. Ha visto il pericolo del troppo attaccamento al denaro e si è fatto un buon proposito. Purtroppo non l'ha seguito. Ha saputo che l'avarizia era un grande pericolo e nonostante lui vedeva sin dall'inizio quello che poteva portare, non è stato in grado di liberarsi dal richiamo, dalla seduzione del denaro. E alla fine della sua vita è successo proprio che lui ha intravisto, la sua persona è caduta in questo degrado, che tanto temeva. E da questo vogliamo prendere spunto per riflettere su queste parole di Paolo, ammettendo che nessuno di noi è immune alla seduzione del denaro. E vogliamo ringraziare il Signore perché ci ha dato questi avvisi, questi strumenti, queste parole per combattere questa seduzione. E vogliamo guardare 3 punti da questi versetti. Prima di tutto, i pericoli dell'avarizia, poi il rimedio all'avarizia e poi ciò in co cui consiste la vera ricchezza negli ultimi 2 versetti. Prima di tutto i pericoli dell'avarizia. Vediamo che in questo primo versetto 17 c'è un comandamento e dobbiamo sempre ricordare che Dio non ci dà i comandamenti perché lui è un guastafeste o perché ci vuole rovinare la vita. Abbiamo delle idee sbagliate su Dio. Pensiamo che Lui ci dice le cose perché vuole che siamo miseri. Ma la ragione per cui Dio ci comanda di evitare il troppo attaccamento al denaro è perché sa che è dannoso, è dannoso. E ci sono due pericoli che vengono sottolineati qua. Prima di tutto, l'orgoglio. Ai ricchi ordina di non essere d'animo orgoglio. L'attaccamento al denaro, il denaro alimenta l'orgoglio. In che senso? Se ci pensiamo al denaro, il denaro è il simbolo, forse per eccellenza, dell'autosufficienza dell'uomo. Il denaro dà all'uomo una illusione di indipendenza, di poter fare di tutto. Non abbiamo bisogno di niente, di nessuno, sicuramente non di Dio. E alcune persone diventano autonomi da Dio, appoggiandosi sul denaro. Per alcuni succede in modo conscio e in altre in modi inconsci. Forse ci può venire in mente una illustrazione di persone che hanno avuto questa illusione dell'autonomia, l'indipendenza da Dio a ragione del denaro, pensando a dei dei, a dei re nell'antichità, questi faraoni o questi grandi re che attraverso l'accumulo del denaro, risorse e possessioni pensavano di essere proprio degli dei e si aspettavano addirittura che le persone li adorassero. E Paolo dice: non permettete che il denaro vi inganni in questo modo. Non permettete che sia uno strumento di orgoglio nelle vostre vite. Meglio essere poveri e dover dipendere da Dio che non dimenticarsi di Dio, anche essendo ricchi. Questo è il primo pericolo, l'orgoglio che viene dal avere denaro. Secondo pericolo è incerto, l'incertezza delle ricchezze. Non dobbiamo porre la nostra fiducia nelle ricchezze, sono incerte. Proverbi 23:5 dice: vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? E poi dà l'esempio principale di cos'è una cosa che scompare. La ricchezza si fa delle ali come l'aquila che vola verso il cielo. È incerto. E Paolo dice: vi fate un torto a voi stessi se costruite le vostre vite sul denaro. Il mercato crolla. La malattia arriva, ti arriva una bolletta inaspettata e quel conto in banca si azzera subito. Il denaro vola via. E l'Apostolo Paolo ci dà questo avviso, ci parla dei pericoli del troppo attaccamento al denaro. Poi dal versetto 17b ci dà il rimedio, o potremmo dire la cosa col quale dovremmo sostituire l'attaccamento al denaro o la fiducia nel denaro. Lo vediamo in 17b, dice: non riporre la speranza nella incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente. Fiducia in Dio, questo è ciò a cui l'Apostolo ci chiama, e questa è l'intera vita del credente: imparare a fidarci di Dio. E questa è la domanda che dobbiamo porci, riflettendo su questi versetti. Sto confidando in Dio per la mia vita? Sto confidando in Dio per il mio futuro, il futuro dei miei figli, per tutto quello che ho in mente? Mi sto fidando di Dio? O sono tentato a prendere le cose in mano? Il denaro sembra di offrirmi questa possibilità di controllare il mio mondo, di controllare il mio ambiente, di controllare addirittura le situazioni intorno a me. E questo potrebbe essere una tentazione, esercitare il mio controllo sulla situazione invece di confidare in Dio. Questa è l'illusione che ci dà il denaro. Il denaro è solo un esempio di tanti strumenti sul quale siamo tentati ad appoggiarci con la nostra fiducia. Ma dobbiamo imparare a confidare in Dio. Se sei come me, sono tentato ogni giorno di prendere le cose in mano, manipolare le cose affinché vadano nel modo in cui io penso che debbano andare. Vi riporto questa illustrazione, grazie a Dio non mi è successo a me, però potrebbe succedere a me, questa tentazione di prendere in mano noi le cose invece di confidare in Dio. questo racconto viene detto da un uomo che era presidente di un seminario e c'era stato un conflitto nella sua denominazione. Una serata ha ricevuto una telefonata di un pezzo grosso della denominazione e la persona all'altro lato gli parlò di come voleva che andasse la riunione che dovevano avere per decidere la direzione del seminario. E poi prima di chiudere, l'uomo all'altro lato della linea del telefono disse: non vorrei che ti facesti del male, né tu, né il seminario, né la tua famiglia. Questa è sempre la nostra stessa tentazione. Usare la forza, usare i nostri mezzi, controllare affinché le cose vadano in una certa direzione, invece di fare quello a cui siamo chiamati qui, che è confidare in Dio. Confidare in Dio, dire ci pensa Lui. Come disse un uomo parlando del denaro, disse ci pensa mio padre al mio bisogno economico. Che bel modo di vivere le nostre vite, non è vero? Ci pensa Lui. Di quanti soldi ho bisogno nel mio conto in banca? Lo sa il Signore. Io sono libero di non pensarci. Il problema è sempre un problema di fiducia. Non ci fidiamo di Dio. Non ci fidiamo di Dio. Dobbiamo lavorare, dobbiamo ogni giorno sfidarci, affidarci di Dio. Come quest'uomo che aveva un fratello che era disabile, quest'uomo gli aveva parlato tante volte del Vangelo, ma questo fratello non ascoltava mai il messaggio del Vangelo. Questo fratello disabile è finito in carcere, mentre era in carcere incontrò un uomo che gli disse: credi in Gesù e lui ti aiuterà. E a noi ci verrebbe forse da dire: ma no, non è possibile, non è così semplice confidare in Dio. È funzionato, funzionato. Questo ragazzo ha cominciato a confidare in Dio e Gesù ha fatto tutto, l'ha aiutato, ha cambiato il suo carattere, ha cambiato il suo, la sua vita, la sua situazione. Qui abbiamo una bellissima frase che dice che Dio ci fornisce di ogni cosa perché ne godiamo. Dubitiamo del carattere di Dio, per questo forse ci viene difficile fidarci. Continuiamo a avere questa idea di Dio come se fosse un mostro nel cielo che non fa altro che metterci alla prova, renderci la vita difficile. Ma in realtà siamo noi che, allontanandoci da Lui e cercando di fare le cose con la nostra testa, ci roviniamo a noi stessi. Invece se impariamo a confidare in Dio, troveremo un Dio che è pronto a benedirci. Guardate cosa dice: fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo. Perché mai dovremmo dubitare di questo Dio così generoso, così buono, che ha desiderio di benedirci? Incoraggio a confidare nel Signore. I pericoli del troppo attaccamento al denaro, il modo per combatterlo confidando in Dio, e poi abbiamo negli ultimi due versetti di questa sezione la vera ricchezza, 18 al 19, la vera ricchezza, arricchirsi di opere buone, e poi 19, mettersi da parte un tesoro ben fondato. C'è questo concetto di quello che è la vera ricchezza. Dobbiamo evitare il troppo attaccamento al denaro, e poi ci dà la direzione che deve prendere la nostra vita confidando in Dio. Ora, cosa assomiglia la vita vissuta confidando in Dio? Buone opere. Sono elencate diverse cose: buone opere, generosi nel donare, pronti a dare. Queste sono cose che vengono fuori da una vita vissuta confidando in Dio. Le persone che hanno imparato a confidare in Dio con tutto sono persone che si dedicano a queste cose qui elencate. Sono generosi, sono pieni di buone opere. E qui forse ci conviene fermarci un attimo e menzionare il fatto che ciò che rende generosa una persona non è il comando siate generosi, date. Non funziona così. Ci vuole altro. E cosa ci vuole? Bene, come con tutti gli altri comportamenti che Dio incoraggia, la generosità affluisce da vite che hanno imparato a confidare in Dio, da cuori ammorbidite, da una visione, un concetto di Dio generoso, pieno di grazia, dal quale hanno imparato anche loro a vivere generosamente. Cuori che hanno compreso quanto Dio è generoso e quanto Dio fornisce abbondantemente, e così anche l'individuo lo vuole fare. Non funziona il metodo della manipolazione, il metodo della dell'imposizione, date, siate generosi. No, ci vuole un altro approccio, che è quello della fiducia in Dio. C'è un'illustrazione molto forte di questo nella storia di Whitfield. Un cuore di un ascoltatore è stato ammorbidito dalla predicazione del Vangelo da parte di Whitfield. Si racconta che questo uomo è andato alla riunione deciso a non dare niente, ma poi racconta, ha cominciato il suo sermone a Whitfield parlando del Vangelo, dell'amore di Dio, del perdono dei peccati, e ha detto: ho iniziato ad ammorbidirmi. Dopo una frase diede due monete, un'altra frase compungente sull'amore di Dio, e l'uomo disse: tirai fuori delle banconote. Ancora qualche minuto e ho svuotato le mie tasche. Ancora un'altra serie di frasi, mi trovai a girarmi intorno verso le persone per chiedergli appassionatamente di donare anche a loro per il ministero di Whitfield. Questo è il modo in cui funziona la generosità, la vita sospinta dalla visione di un Dio pieno di il desiderio di benedirci abbondantemente. Ed è, a proposito, l'unico tipo di donare che compiace a Dio. Quando qua leggiamo che Paolo incoraggia le persone di essere generosi, di essere pronti a dare, l'unico tipo di generosità che compiace a Dio è la generosità che viene in risposta a ciò che Dio ha fatto. Alla persona che ha un cuore incredulo, che confida nelle ricchezze, che il pensiero gli viene, mi conviene arricchirmi di più, mi farà meglio arricchirmi che non confidare in Dio. A quel tipo di persona, quando arriva il cestino dell'offerta, vede Dio come un esattore delle tasse, severo, e non fa altro che dire: caspita, Dio non fa altro che chiedermi. A questa persona Dio dice: guarda, tieniti i tuoi soldi. A me non servono, a Dio non servono i nostri soldi. Quello che lui desidera sono cuori generosi, ammorbiditi da questa visione di lui come un padre benevolo. Questo è il vero tesoro, la vera ricchezza. E questo tipo di vita risulta in quello che poi Paolo dice nelle ultime frasi: un accumulo di tesori in cielo. Guardate quanto è generoso Dio. Dio dice: se confidi in me più che nel denaro, ci penso io a te, a tutti i tuoi bisogni, non solo in questa vita, ma anche nella prossima. Che belle parole. Un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vita eterna. Dice: volta le spalle alla seduzione del denaro e troverai la vera vita. Dio dice: parla severamente alla seduzione dell'attaccamento al denaro. Digli a quella tentazione di confidare nelle ricchezze, digli dove può andare, dove può trovarsi. Paolo dice: se fai così, se parli severamente alla seduzione, all'avarizia, troverai libertà, troverai vita. Poi, per concludere, seguendo forse questo filo della vita che confida in Dio, possiamo tracciarlo anche in questi ultimi versetti. È ancora un invito a confidare, alla fiducia, quando dice: custodisci il deposito. Il deposito di che cosa? Della verità, la vera dottrina di cui ha parlato in tutto questo libro, la dottrina del vero Dio, la vera dottrina che parla di questo Dio che fornisce abbondantemente, che non è un Dio che opera pane per focaccia, che richiede tanto per dare così poco. Custodisci il Vangelo, evita ciò che devia di questa dottrina, falsamente chiamata conoscenza, tante volte viene spacciato come verità assoluta, ma che è contrario alla dottrina del Vangelo. E poi nel versetto 21 finisce ammonendo sul grande pericolo. Qual è il grande pericolo per ognuno di noi? Allontanarci dalla fede. Questo è il pericolo più grande delle nostre vite. Confidare in altro, appoggiare le nostre vite su altre realtà, false dottrine che ci fanno deviare dalla fiducia in Dio. Paolo vuole che non ci siamo anche noi di coloro che si allontanano dalla fede, benché lo professiamo. Dice: no, appoggiatevi veramente sulla grazia di Dio che è disponibile. Accettiamolo per fede. Bene, questo è il libro di Timoteo.